Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, In Federico il Grande. Alessandro Barbero propone una biografia storica di Federico II di Prussia, sovrano che regnò dal 1740 al 1786 e che divenne uno dei protagonisti decisivi dell'Europa settecentesca. Il libro non mira a essere una ricostruzione enciclopedica di ogni campagna militare o di ogni atto di governo privilegia, invece un ritratto interpretativo, capace di collegare temperamento privato, ambizioni politiche e struttura dello Stato prussiano. Al centro emerge un uomo di profonde contraddizioni, figlio in conflitto con un padre autoritario e militarista, musicista e lettore appassionato, interlocutore dei filosofes, ma anche monarca disposto a praticare una politica estera dura e opportunistica. Barbero amplia lo sguardo oltre la persona di Federico, introducendo il lettore alla storia degli Hohenzollern, alla formazione della Prussia e al posto di Berlino nel loro progetto dinastico. Lo scopo è dunque comprendere perché l'appellativo di grande resti insieme persuasivo e problematico indice di capacità straordinarie, ma non assoluzione morale o politica. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, una biografia costruita attorno alle contraddizioni di Federico II. Barbero assume l'ambivalenza di Federico come chiave per evitare sia la geografia sia la condanna semplificatrice. Il futuro re appare anzitutto come un giovane insofferente dell'educazione impartitagli dal padre, Federico Guglielmo I, re soldato che concepiva disciplina, esercito e obbedienza come fondamenti della monarchia. Al tempo stesso, Federico coltiva musica, poesia, letture francesi e conversazioni intellettuali, elementi che lo avvicinano alla cultura illuministica e che rendono insufficiente l'immagine convenzionale del sovrano esclusivamente guerriero. Tuttavia, questa sensibilità non si traduce in un umanitarismo coerente. Il libro mette in rilievo la distanza tra l'autodefinizione del re come primo servitore dello Stato e le pratiche con cui egli persegue gli interessi prussiani. La formula suggerisce un'idea funzionale della sovranità. Non una rinuncia al potere personale. Il monarca è tenuto a lavorare per lo Stato, ma resta il soggetto che ne interpreta bisogni e priorità. La complessità biografica ha quindi un valore storico preciso. Aiuta a capire come l'illuminismo potesse convivere con gerarchie rigide, guerra dinastica e ragion di Stato. Federico non è presentato come un'eccezione psicologica separata dal suo secolo, bensì come una figura nella quale tensioni culturali e politiche del Settecento raggiungono una forma particolarmente netta. Secondo, la Prussia e gli Hohenzollern come condizioni del potere di Federico. Il profilo di Federico acquista significato soltanto nel quadro della costruzione prussiana. Barbero non isola il re dal contesto dinastico, mostra che la sua efficacia politica si fonda su strumenti, abitudini amministrative e risorse militari elaborati dagli Hohenzollern prima della sua ascesa. La Prussia non è semplicemente lo sfondo geografico della biografia, ma una monarchia composita, segnata dall'esigenza di tenere insieme territori non omogenei e di trasformare limitate risorse in capacità d'azione europea. In tale processo, l'esercito e una macchina statale disciplinata assumono un peso eccezionale. Il padre di Federico incarna in modo estremo questa priorità. Il figlio eredita quell'apparato, senza condividerne integralmente gusti e maniere. Proprio questa combinazione spiega una parte importante della sua originalità, un sovrano culturalmente francofilo e personalmente attratto dalle arti. Opera attraverso strutture di governo fortemente militarizzate. L'attenzione alla dinastia permette inoltre di sottrarre la storia prussiana all'idea di un destino nazionale già compiuto. Berlino. Le istituzioni e la reputazione militare vengono considerati come risultati di una costruzione politica, non come caratteristiche naturali o inevitabili della Germania. Il libro offre quindi un utile correttivo alle letture retrospettive. La potenza prussiana del XVIII secolo va compresa nelle sue condizioni concrete, nelle sue fragilità e nelle scelte dei governanti che la consolidarono. Terzo, l'illuminista amico dei filosofi e i limiti del suo cosmopolitismo. Uno dei nuclei più interessanti del ritratto è il rapporto di Federico con la cultura europea, soprattutto francese. Il re legge instancabilmente, compone musica e attribuisce grande importanza alla conversazione con i filosofi. Si vuole riconoscere nel modello del prince filosofe. Questi tratti non costituiscono un ornamento privato, perché contribuiscono alla sua autorappresentazione e al prestigio della sua corte. Essi mostrano quanto la lingua e la cultura francesi fossero centrali nelle elite continentali del tempo e quanto l'illuminismo potesse essere legato anche ai vertici del potere monarchico. Barbero, però, non confonde l'interesse intellettuale con una piena adesione ai valori universali proclamati dai filosofes. Federico può apprezzare la ragione, la tolleranza e il dibattito colto, ma governare secondo criteri di utilità statale e mantenere una visione profondamente selettiva dell'umanità. Qui risiede il valore analitico del libro. Il sovrano non viene misurato contro un ideale astratto di coerenza, bensì collocato nella tensione reale fra cultura dei lumi e assolutismo riformatore. Il lettore comprende così che l'illuminismo non fu un blocco politico uniforme né una garanzia automatica di egualitarismo. Nell'esperienza federiciana, la protezione delle arti e delle lettere, l'efficienza amministrativa e il comando personale possono rafforzarsi reciprocamente. La cultura diventa anche una risorsa di legittimazione, capace di rendere più moderna e seducente l'immagine di una monarchia armata. Quarto, la ragion di Stato e il cinismo aggressivo nella politica europea. Il libro attribuisce rilievo alla dimensione più controversa della leadership di Federico, la capacità di agire in una politica internazionale, già competitiva con un grado di spregiudicatezza che contribuisce a definirne la fama. Barbero richiama il tema di un cinismo aggressivo, cioè la disponibilità a usare alleanze, guerre e rotture diplomatiche in funzione dell'espansione e della sicurezza prussiana. Non è una semplice nota sul carattere del re, è il criterio con cui il ritratto personale viene collegato ai mutamenti dell'equilibrio europeo. Il contrasto con l'immagine del sovrano musicista e filosofe diventa allora particolarmente istruttivo raffinatezza intellettuale e durezza. Strategica non sono poli che si escludono, ma componenti della medesima figura di potere. L'appellativo di grande pone perciò un problema di giudizio storico. Può designare abilità politica, resistenza militare e impatto durevole, senza implicare che le decisioni prese fossero giuste o moralmente condivisibili. Anche l'ostilità di Maria Teresa d'Austria, che lo definì il malvagio uomo, segnala quanto le sue scelte fossero percepite come sleali e distruttive dai rivali. Barbero invita implicitamente a distinguere la spiegazione dalla celebrazione. Comprendere la logica di un'espansione non significa adottarne le giustificazioni. Questa prospettiva è utile perché restituisce al lettore la natura conflittuale dell'Europa del XVIII secolo, nella quale gli ideali riformatori convivevano con guerre dinastiche e con il calcolo incessante della potenza. Infine, un affresco storico accessibile, oltre la cronaca del sovrano, La specificità del volume risiede anche nella scala scelta da Barbero. Pur essendo una biografia, il testo usa episodi personali, abitudini di corte e giudizi dei contemporanei per aprire interrogativi più ampi sulla Prussia, sulla monarchia e sulla memoria storica. Non si limita quindi alla successione di battaglie, riforme e trattati, né pretende di sostituirsi a una storia totale del regno. Questa forma, di affresco, consente di mantenere leggibilità senza rinunciare a un'interpretazione. I dettagli biografici servono a illuminare il funzionamento del potere, mentre il contesto impedisce che il personaggio sia ridotto a una collezione di eccentricità. Il riferimento alle origini di Berlino, agli Hohenzollern e alle abitudini dei sovrani prussiani amplia l'orizzonte per chi possiede solo conoscenze scolastiche del periodo. Un altro effetto importante è la messa in discussione delle etichette celebrative. Chiedersi perché alcuni governanti siano detti grandi significa interrogare i criteri con cui la storia pubblica valuta efficacia, conquista, capacità amministrativa e sofferenze prodotte. Il tono divulgativo di Barbero rende questa riflessione disponibile anche a lettori non specialisti, senza trasformarla in una lezione morale astratta. Possono affiorare passaggi dal ritmo vicino all'esposizione orale, ma la scelta favorisce chiarezza e immediatezza. Ne risulta un ingresso compatto e informato nella figura di Federico e nel mondo prussiano, più orientato a far comprendere connessioni che a esaurire ogni questione storiografica. In conclusione, Federico il Grande è consigliabile a chi vuole avvicinarsi al Settecento europeo attraverso una figura centrale, senza affrontare subito una biografia monumentale o una storia militare altamente specialistica. Può risultare utile anche a lettori già interessati all'illuminismo, alla formazione dello Stato prussiano e alle origini della futura centralità tedesca in Europa. Offre coordinate per collegare questi temi senza farne una genealogia lineare o inevitabile. Il beneficio principale consiste nell'imparare a leggere un grande sovrano su più livelli. Federico emerge come amministratore e comandante, ma anche come prodotto di una dinastia. Interlocutore della cultura francese e soggetto di una reputazione profondamente controversa. Questa pluralità aiuta a distinguere l'ammirazione per l'efficacia dalla valutazione delle conseguenze politiche e morali delle sue scelte. Rispetto a molte biografie celebrative, il libro si distingue per l'attenzione alle dissonanze musica e militarismo. Lessico illuminista e ragion di Stato, immagine del servitore pubblico e autorità monarchica. Rispetto a opere più accademiche e dettagliate, si distingue invece per la capacità di integrare contesto e ritratto personale in una narrazione agile. Barbero non offre una formula definitiva per risolvere l'enigma di Federico. Mostra piuttosto perché l'enigma sia storicamente rilevante. Per questo, il volume funziona sia come introduzione alla Prussia, sia come esercizio di giudizio storico su potere, cultura e memoria dei grandi della storia. Se vuoi supportare Alessandro Barbero, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!